su Radio Nazionale Veneta il Vaticano a pensiero. Storia, arte, politica, filosofia, sport ed altro. 20 minuti fuori da scappo.
Qui Radio Nazionale Veneta, vi trasmettiamo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. A seguire una breve rassegna stampa. ANSA, Il Manifesto, 3 giugno 2011. Il Vaticano, piazza Monsignor Cappucci sulla flottiglia e per il manifesto invadere Israele è un'intifada pacifica. Testata ANSA, Il Manifesto. Autore, redazione ANSA, Michele Giorgio. Titolo, Medio Oriente, flottiglia, Monsignor Cappucci, ci sarà anche nave da USA, prove di ritorno a casa per i palestinesi. Dal lancio ANSA che segue, apprendiamo che Monsignor Ilarion Cappucci sarà presente su una delle navi che dovrebbero, il condizionale sia bene augurante, formare la flottiglia di fine giugno. La segnaliamo perché dell'attivismo terrorista di Cappucci è direttamente responsabile il Vaticano. Quando Israele ha consentito di liberarlo dalla prigione, dove l'ex patriarca cattolico scontava la condanna per traffico di armi, la Santa Sede si impegnò a garantire che Cappucci mai più esercitasse attività politiche contro lo Stato ebraico e che sarebbe stato inviato in un paese del Sud America. Rimase sempre invece a Roma, dove ha continuato i suoi traffici, collaborando con tutti gli organismi che operano in Italia contro Israele, non facendo mai mancare la sua presenza in cortei e dimostrazioni. Può in Vaticano permettersi di ignorare, come ha sempre fatto, gli accordi? È giusto tacere e lasciar correre? Rivolgiamo queste domande a chi di dovere. Dal manifesto di oggi, 3 giugno 2011, riprendiamo l'articolo di Michele Giorgio, a pagina 7, dal titolo Prove di ritorno a casa per i palestinesi, preceduto da un nostro commento. Monsignor Ilarion Cappucci. Anche una nave in partenza dagli Stati Uniti parteciperà quest'anno alla flottiglia di filo palestinesi, che cercheranno di rompere il blocco marittimo israeliano davanti a Gaza. Lo ha annunciato ad ANSA Med Ilarion Cappucci, già patriarca cattolico melchita di Gerusalemme, 89 anni, tra i partecipanti più famosi dell'iniziativa. Anche lo scorso anno il vescovo, espulso da Israele nel 1974, dopo essere stato accusato di traffico di armi per l'OLP, si trovava a bordo di una delle imbarcazioni, durante l'assalto di truppe israeliane alla nave Mavi Marmaris, che costò la vita a 9 attivisti turchi. Ci saranno una ventina di imbarcazioni. Saremo il doppio dello scorso anno. Una nave è partita anche dagli Stati Uniti. Stavolta per gli israeliani sarà difficile bloccarci e riusciremo nell'impresa, proclama Monsignor Cappucci. È vero che è stato riaperto il valico di Rafah e che la situazione a Gaza si è alleggerita, osserva il religioso. Tuttavia, per i pescatori della striscia non ci sono ormai da anni prospettive di lavoro. Non possono uscire in mare a causa del blocco israeliano ed è per loro e per la loro libertà che la flottiglia partirà quest'anno, spiega. La partenza è prevista per fine giugno, da diversi porti del Mediterraneo. Il manifesto, Michele Giorgio, prove di ritorno a casa per i palestinesi. Il titolo riflette bene la posizione del quotidiano comunista di Rocca Cannuccia. Per Michele Giorgio è un ritorno a casa, il tentativo di invadere Israele da parte di migliaia di facinorosi al confine nord. È una terza via intifada pacifica. Siamo alla follia pura, è la ricerca cinica di avere qualche vittima da esibire quale martire. Ecco il pezzo. È incandescente il clima lungo la frontiera israelo-libanese e ai principali posti di blocco tra Israele e i territori occupati, in vista delle manifestazioni, imponenti, stando alle previsioni, del 5 giugno, con un anticipo già oggi, che vedranno migliaia di palestinesi e arabi commemorare il 44esimo anniversario della Naxa, la sconfitta subita dagli eserciti arabi nella guerra dei sei giorni, 1967, e l'occupazione israeliana di Cisgiordania, Gaza, Gerusalemme Est, delle alture del Golan e del Sinai, poi restituito all'Egitto. La stampa israeliana ieri ha riferito con grande evidenza l'avvertimento lanciato dai vertici militari. Non verrà permesso ad alcun palestinese o cittadino arabo di superare i reticolati che corrono lungo le linee di armistizio, come è avvenuto il 15 maggio, nell'anniversario della Nakba, ai piedi del villaggio druso di Maidar Shams sul Golan. Quel giorno, tra il Libano del Sud, il Golan e la striscia di Gaza, i profughi uccisi furono almeno 12. Aprirono il fuoco anche i soldati libanesi. Le nostre frontiere non diventeranno bilingue, ha detto una fonte militare al giornale Jerusalem Post, in riferimento alle manifestazioni settimanali che i palestinesi, con l'appoggio di pacifisti israeliani e stranieri, tengono ogni venerdì nel villaggio cisgiordano, simbolo della lotta popolare contro il muro di separazione costruito da Israele. I comandi militari dello Stato ebraico, perciò, hanno fatto rafforzare le postazioni lungo la frontiera, in particolare nei pressi del Moshav Avivim. In casa israeliana si guarda il 5 giugno con grande attenzione, non tanto per gli aspetti di sicurezza, quanto per le implicazioni politiche e diplomatiche. Dopo la prima marcia del ritorno, del 15 maggio, gli analisti locali evidenziarono che per Israele sarebbe arduo fermare, sparando, masse di profughi palestinesi disarmati che chiedono di far ritorno alle loro case e villaggi originari, sulla base della risoluzione 194 dell'ONU. Parlarono perciò di una nuova strategia palestinese, delineata nella pagina Facebook La Terza Intifada, sino ad oggi 375.000 adesioni, che, se attuata, potrebbe mettere Israele in seria difficoltà sul piano internazionale. Da qui la decisione di non consentire che l'iniziativa palestinese, figlia anche delle rivolte arabe di questi mesi, metta radici e diventi permanente. L'avvertimento israeliano sembra aver avuto effetti immediati a Beirut. Secondo il quotidiano Daily Star, l'esercito libanese ha dichiarato area militare chiusa l'intera fascia di territorio nazionale a ridosso della frontiera con Israele, in modo da costringere i rifugiati palestinesi a tenere le commemorazioni sul piazzale dell'ex prigione di Qiyam, a 4 km dal confine, e bloccare la marcia del ritorno 2. Ben diversi sono i piani dei profughi, che intendono allestire un grande accampamento lungo i reticolati di confine, guidati, ha assicurato l'ex comandante militare del campo di Ein al-Ilveh, Munir al-Makda, dai leader locali dei movimenti Fatah e Hamas. Inoltre, il 5 giugno, dalla Cisgiordania, facendo pressione sui posti di blocco centrali di Calandia e Betlemme, e da Gaza, convergendo su Erez, i profughi si dirigeranno verso al-Al-Aqsa, Gerusalemme. Nelle stesse ore migliaia di egiziani, riuniti in piazza Tahrir al Cairo, di giordani e forse anche di siriani, manifesteranno a sostegno dei diritti dei palestinesi. Raduni sono previsti anche in Galilea. Il 7 giugno musulmani e cristiani e gli studenti universitari manifesteranno in varie città, anche all'estero, per ricordare l'occupazione del settore palestinese di Gerusalemme. Riceviamo da Deborah Faith, Israele. Finito Yom HaShoah con la sua disperazione, finito Yom HaZikaron con il suo dolore, finito proprio ieri sera Yom HaAzmaut con la sua gioia irrefrenabile. Mentre camminavo per la mia città, cercando di evitare la schiuma spray e gli spaghettini spray che ragazzini urlanti Chag Shameshak spruzzavano in giro ridendo e cantando, pensavo a cosa avrei potuto scrivere sul compleanno di Israele, il 63esimo. Ogni anno scrivo. Ogni anno cerco di trasmettere la gioia immensa che proviamo noi israeliani ad ogni Yom Hazmaut. Da cosa viene questa felicità, che non vedo altrove? Sarà forse perché ogni anno pensiamo, bene, siamo ancora vivi? Può essere, anzi sarà sicuramente questa bella notizia che diamo a noi stessi. Siamo vivi. Mentre tutti ci augurano il contrario. Dobbiamo morire, siamo un cancro. Israele è uno stato artificiale, uno stato paria. Siamo tutti assassini e via di questo passo. È logico quindi sentirsi felici e soddisfatti ad ogni Yom Hazmaut. Ecco, siamo qui, al prossimo anno e poi ancora al prossimo ancora, e ancora. Però i motivi per essere felici sono tanti. È vedere il sionismo più vivo che mai e assistere, come ogni anno, alla festa per l'indipendenza sul monte Herzl, intorno alla tomba di marmo nero del padre del sionismo, quello che diceva: se lo vorrete, non sarà solo un sogno. Un piazzale enorme dove, oltre ai balli, le canzoni, lo sventolio di bandiere e le acclamazioni del pubblico, si assiste al momento più emozionante e tenero per noi ebrei, il momento in cui 12 persone vanno ad accendere le 12 torce, una per ogni tribù di Israele. Quest'anno ha acceso una delle torce il Rav Shimon Rosenberg, padre e suocero della giovane coppia massacrata a coltellate nell'attacco alla casa degli ebrei a Mumbai nel 2008. Ricorderete la storia terribile. I terroristi pakistani che dichiararono: cercavamo gli ebrei, e il coraggio della nanna indiana, Sandra Samuel, che, preoccupata dai rumori, corse al piano di sopra dove trovò il piccolo Moshe che piangeva vicino al cadavere della madre, lo prese in braccio e corse fuori, salvandogli la vita perché i terroristi erano ancora in casa a cercare altri ebrei da ammazzare. Sandra Samuel è in Israele col bambino, ha ricevuto subito la cittadinanza israeliana e gli fa da mamma a casa dei nonni Rosenberg. Il piccolo Moshe, in braccio alla nonna, vicino al figlio indiano di Sandra, era tra il pubblico e applaudiva, ridendo, il nonno accanto al braciere. Era presente alla cerimonia anche il fratello di Gilad Shalit, Yoel. I media dicono che abbia disturbato la cerimonia, ma chi la guardava in TV non si è accorto di niente e dopo il primo momento di confusione, Yoel è rimasto tra il pubblico. Gilad è vivo, era scritto sul cartello di Yoel. Certo che Gilad è vivo. 5 anni vivo e sepolto in qualche buco tra le belve senza poter vedere nessuno, senza avere contatti con nessuno a parte i suoi aguzzini. Israele ha fatto e fa tutto il possibile. Ha liberato un migliaio di terroristi e non è servito. Con le belve di Hamas è impossibile raggiungere qualche risultato positivo e credo che Yoel dovrebbe andare a manifestare davanti alla sede della Croce Rossa Internazionale, che da 5 anni ha il veto di vedere il nostro prigioniero e non protesta. Siamo vivi anche quest'anno, ma questo non è il solo motivo di orgoglio per noi israeliani. Noi abbiamo creato un paese dal nulla, un paese che era fatto di sabbia e paludi. Nel 1948 il PIL era da paese da terzo mondo, oggi è superiore a quello di molti paesi europei. Oggi questo paese è un giardino, le città sempre più belle e grandi. Israele costruisce nel Negev un nuovo e supermoderno impianto idrico per il riciclaggio dell'acqua. L'impianto, nella sua prima fase, fornirà 300.000 metri cubi di acqua purificata al giorno, che servirà per le coltivazioni e le irrigazioni dei campi. Sì, acqua per le coltivazioni. Suona strano, vero, se si pensa al deserto. Eppure Israele nel Negev coltiva pomodori, ulivi, uva, tutti i tipi di verdure biologiche. L'Università Ben Gurion di Beersheba ha un college universitario e un centro di ricerca vicino al kibbutz de Boker, il Jacob Braunstein Institute for Desert Research, dove i migliori scienziati di Israele lavorano in un ambiente pastorale e meraviglioso, circondati da un paesaggio biblico che non ha uguali. Si creano centri di ricerca, centri di energia solare, città, villaggi modernissimi, parchi enormi, fabbriche, centri di svago, impianti industriali ed è soprattutto in via di sviluppo la situazione dei beduini della zona che troveranno enorme impulso a fare una vita migliore con nuove occupazioni, che non siano solo le pecore e che usufruiranno di servizi di trasporto dai loro villaggi ai posti di lavoro. Il Negev sarà completamente sviluppato in pochi anni. Si accorceranno le distanze tra il deserto e il centro di Israele, perché vengono già create autostrade, servizi automobilistici che in Israele sono il mezzo di trasporto più comune perché praticamente perfetto. Ma la cosa più comica che ci ricorda di essere in Medio Oriente è che viaggiando in autostrada si incontrano cartelli che avvisano: attenzione, cammelli. Tel Aviv, la città che non dorme mai, diventerà Global City, città internazionale, cioè città all'avanguardia nel campo dell'economia, della cultura e del sociale. La Global City Administration ha ospitato recentemente 15 editori e scrittori della rivista Time Out, nota in tutto il mondo. Agli editori, provenienti da importanti città come New York, Londra, Madrid, Barcellona, San Paolo, Amsterdam, Mosca, Città del Capo, Lisbona, Budapest, Bombay e Hong Kong, sono stati illustrati molteplici aspetti della città di Tel Aviv. I loro articoli sono stati pubblicati su un'edizione speciale intitolata Time Out Tel Aviv Global City, con ampia diffusione a livello internazionale. Tale rivista è un valido strumento per il settore, che riesce ad evidenziare al meglio i punti di forza della città e del paese. Insomma, il sogno di Theodor Herzl ha superato ogni aspettativa e la meraviglia diventa ancora più strabiliante se si pensa che tutto questo e moltissimo altro è stato ed è fatto mentre il paese è ancora in guerra con i palestinesi, è stato colpito dal terrorismo più feroce e barbaro e sottoposto continuamente a pressioni disumane dal resto del mondo. Dati pubblicati dall'Ufficio Centrale delle Statistiche mostrano che la percentuale dei cittadini israeliani senza un impiego si è ulteriormente abbassato nei primi mesi del 2011, arrivando a meno del 6%, e la crisi economica mondiale non ci ha colpiti neanche di striscio. Tutto questo e moltissimo altro in tutti i campi, da quello scientifico, culturale, agricolo, turistico, viene fatta col lavoro e la felicità ad essere qui, a casa, liberi e padroni di noi stessi. L'altro giorno sono andata alla scuola di mio nipote per la cerimonia di Yom HaZikaron e Yom HaZmaut ed è stato, da un punto di vista devastante, perché i bambini della scuola hanno letto i nomi dei caduti che erano alunni di quell'istituto e sono morti in guerra o per terrorismo. In quale scuola del mondo occidentale può avvenire questo? In che paese del mondo esistono ex allievi morti ammazzati? Un lungo elenco di nomi. In tutte le scuole di Israele la stessa cerimonia di dolore. Poi però è scoppiato l'entusiasmo e passando dalla serietà del momento del lutto alla gioia sfrenata, i bambini, sventolando le bandiere a testa alta, quasi gridando, hanno cantato, insieme a noi, del pubblico, l'inno nazionale, orgogliosi, fieri e felici. Questo è Israele, un paese fiero, che lavora e vive con soddisfazione, posizionandosi al 7° posto tra i paesi più felici del mondo. E tutto, ma proprio tutto, ci è stato dato in eredità da quell'antico, se lo volete, non sarà solo un sogno. Naftahil Herzimberg, che scrisse la Ha'atikva nel lontano 1877, non avrebbe mai immaginato che la sua poesia, dal titolo originale Nostra Speranza, sarebbe stata cantata da generazioni di ebrei liberi arrivati a casa, poveri profughi reduci dai campi della morte, o fuggiaschi dalle persecuzioni arabe e diventati un popolo all'avanguardia. Generazioni di ebrei liberi che ancora oggi cantano quelle parole col groppo in gola e gli occhi lucidi. Finché dentro il cuore, in profondità, l'anima ebrea ci sussurrerà e alle porte dell'est, là dove sorge il sol, un occhio guarda al monte di Sion, non è persa la speranza. Speranza già bimillenne di essere un popolo libero in terra di Sion, Gerusalemme. E nemmeno David Ben-Gurion, che riposa con la moglie Paola sotto due alberi in mezzo al deserto, avrebbe mai immaginato quello che le sue parole potevano significare mentre leggeva la dichiarazione di indipendenza di Israele il 14 maggio 1948. In Eretz Israel è nato il popolo ebraico. Qui si è formata la sua identità spirituale, religiosa e politica. Qui ha vissuto una vita indipendente. Qui ha creato valori culturali con portata nazionale e universale e ha dato al mondo l'Eterno Libro dei Libri. Dopo essere stato forzatamente esiliato dalla sua terra, il popolo le rimase fedele, attraverso tutte le dispersioni e non cessò mai di pregare e di sperare nel ritorno alla sua terra e nel ripristino in essa della libertà politica. Spinti da questo attaccamento storico e tradizionale, gli ebrei aspirarono in ogni successiva generazione a tornare e stabilirsi nella loro antica patria. Viva Israele! Deborah Faitz. ci è arrivata la recensione di un libro, Cuore di Lupo. Chi di voi sa che 1300 serbi, dopo la guerra in Kosovo, sparirono per opera delle milizie albanesi e furono usati per l'espianto di organi? Nessuno, temo. Finalmente un libro squarcia l'omertoso velo del silenzio. Cuore di Lupo, di Marilina Veca, Chimeric Editore. Quattro racconti di storie vere, seppure con i nomi cambiati per ovvi motivi, intersecati nella storia romanzata di un ragazzo che aspetta un nuovo cuore. Dalla prossima settimana disponibile nelle librerie oppure ordinabile a editor@chimeric.it, prezzo 12 euro.